DocuRadio 2024, l'audio documentario di questo viaggio meraviglioso nell'inverno della Via Yala, Cile, Argentina, Uruguay, collettive queer, transfemministe, artisti trans, popoli originari. A voi il podcast In Viaggio con Mari. I coloni che fondarono Montevideo nel XVIII secolo, quindi siamo nel 1700, e si vede molto dagli edifici che ci sono in giro, anche nella parte vecchia del porto, e anche le migrazioni successive hanno portato con sé ovviamente costumi, cultura, arte, espressioni artistiche che si sono poi unite all'interno del carnevale di Montevideo. Le persone che arrivarono in questo territorio come conseguenza di questa brutale tratta di schiavi a partire appunto dal 1700, però portarono ritmi e linguaggi che con il tempo si incorporarono nei costumi sociali del paese, e la festa nella stessa festa del carnevale, armonizzando quindi tutta la parte artistica e tradizionale e reinterpretando anche il significato originario. E nei palchi, più che palchi sono i tablado, no? Quindi le pedane di legno dove si ballava o dove ci si esprimeva, e che erano molto comuni nel 1800 e anche all'inizio del Novecento. Si esibivano sia persone crioglie, quindi persone meticce, sia persone che arrivavano da altri territori, e quindi formarono una identità molto particolare del carnevale uruguaio. E da allora, accompagnando quindi tutti i cambi che ci sono stati nella società e nelle varie generazioni, il carnevale uruguaio si è identificato, insomma, ha acquistato una identità di teatro popolare, musicale, di teatro di strada, associato a un forte profilo competitivo tra i vari gruppi. E la festa si costituì la caratteristica, diciamo, più forte, più distintiva del Carnevale di Montevideo è proprio il suo alto grado di teatralizzazione. E a differenza degli altri carnevali latinoamericani, il Carnevale di Montevideo si sviluppa soprattutto proprio negli scenari, diciamo, nelle piazze, nelle strade, all'aria libera, e questi palchi, appunto, chiamati tablados, che trovano spazio in tutti i quartieri della città. Gli spettacoli si dividono in categorie, no? Le murghe, periodiste, società di persone nere e lubole, umorista e riviste. E ogni anno preparano degli spettacoli assolutamente inediti in un carnevale che comincia alla fine di gennaio e continua fino all'inizio di marzo, e questi spettacoli poi partecipano a un concorso ufficiale di tutte le varie raggruppazioni che si realizza nel Teatro del Verano, proprio in una delle Ramble di Montevideo. E oltre appunto alle attività in questi diversi scenari. Il carnevale include anche delle sfilate che si realizzano in tantissimi punti della città, diciamo, quello più importante poi è la sfilata inaugurale del carnevale, in cui partecipano tutte le aggruppazioni che poi appunto intervengono nelle varie situazioni dei vari quartieri, e soprattutto protagoniste esclusive di questa sfilata sono le comparse del Candombe, i corsi dei vari quartieri, quindi diciamo le scuole che ci sono nei vari quartieri e la sfilata della scuola di samba. Allora, come dicevamo prima, il carnevale si divide in tantissime diverse categorie. Una di queste categorie è quella della rivista, che mantiene il formato della rivista musicale, con performance coreografiche, molto spesso umoristiche, cioè l'umorismo poi è il filo, insomma, di questi spettacoli. I gruppi che si presentano sono molto colorati, molto allegri, si priorizza in questo caso il ballo e la musica, e possono scegliere qualsiasi tipo di contenuto, quindi c'è molto lavoro di coreografia, vestiti, balli, musica, canzoni, in modo da, insomma, rappresentare un vero e proprio spettacolo di questo genere. Altra categoria è la società delle persone nere e l'Ubole. Su questo ci vorrebbe veramente un lavoro di approfondimento dal punto di vista, come dire, antirazzista, perché che cosa succede? Succede che all'inizio il carnevale era assolutamente vietato per persone nere. E quindi si arriva ad un momento in cui prendono lo spazio con la candombe, cioè con i loro tamburi, e sfilano. Da quel momento comincia appunto, siccome c'è stata un'accoglienza estremamente favorevole rispetto a questi suoni, a questi tamburi, possono partecipare. Cominciano anche persone bianche a voler partecipare alla candombe, però non possono, perché la regola è che possono partecipare solo persone nere. E qui si apre tutto un processo, perché da una parte ci sono, cioè, come dire, l'allontanarsi dei gruppi della società delle persone nere dal carnevale, perché chiedono uguali diritti, e quindi questa è anche una maniera per non esserci. Dall'altra si aprono scuole in questo senso, c'è tutto un dibattito, no? Perché queste persone che venivano definite luboli, quindi persone nere e luboli, diventa la società, erano sostanzialmente persone bianche con il volto colorato di nero. Ecco, questo ovviamente ci rimanda immediatamente al razzismo degli Stati Uniti, no? In cui questo succedeva molto spesso, e appunto ci si dipingeva, no? C'erano persone che si dipingevano la faccia di nero per poi, come dire, prendere in giro, comunque burlarsi appunto delle persone nere ritenute inferiori. Quindi questo ha generato anche qui, questo colorarsi il viso di nero ha generato anche qui notevoli problemi dal punto di vista del razzismo, e per quello io dico che bisognerebbe approfondire bene questo spazio all'interno del carnevale. E rispetto a questo ho trovato un articolo molto interessante del 1953, che dice, ed è la posizione, diciamo, della società dei tamburi e che dice sostanzialmente questo: per i bianchi il carnevale è uno scappare attraverso il travestimento e la risata, e molto spesso questo travestimento non è più di un travestimento e quindi è uno scappare dalla vita di tutti i giorni. Per le persone nere invece il carnevale è un ritorno alla propria identità, al ritmo caldo e forte che vibra, no? E con ogni colpo dato su quel tamburo. E così come tutto l'autunno si può rappresentare con una foglia, tutto il carnevale si può rappresentare con una sola persona nera che tenga ben posto il tamburo e che lo suoni con la sua forza. E niente, quindi con la giusta distanza che prendo da questa necessità di approfondimento rispetto al razzismo, vorrei appunto sentire le loro voci, ma in questo momento non è possibile raggiungere questi gruppi. Comunque, vi comunico insomma quello che ho letto nel Museo del Carnevale, che dice che per il concorso ufficiale questi gruppi della Società di Neri e Luboli partecipano, presentano spettacoli teatrali e musicali, e gli argomenti di questi spettacoli si riferiscono a temi assolutamente propri della comunità e si eseguono sulla base ritmica dei tamburi afro-uruguay. Sì, ci sono canti, balli tipici e molta, molta relazione con le tradizioni ancestrali e con dei richiami fortissimi anche all'attualità. Le musiche di questi gruppi sono assolutamente inedite ad ogni carnevale e riflettono l'essenza del candombe, cioè appunto del ritmo, della forza, dell'energia di questi tamburi. Il candombe è considerato un ritmo tipico di questa terra, un patrimonio culturale dell'Uruguay, è nato appunto all'interno della comunità afro-uruguaia e le sue radici risalgono al 1700. Con l'arrivo forzato di persone dall'Africa schiavizzata e quindi sempre comunque tutto l'anno in vari quartieri di Montevideo e anche in città all'interno del paese ci sono spazi di incontro per toccare i tamburi, ballare con questo ritmo o semplicemente ascoltarlo. Il candombe è lo spazio socioculturale di questa, non so se possiamo chiamarla musica, di questa forza, di questa energia musicale è stato anche iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale della umanità dell'UNESCO nel 2009. Si considerò una trasmissione di musica all'interno delle famiglie di afrodiscendenti, non solo un'espressione di resistenza, ma anche un'espressione di festività musicale, una pratica sociale collettiva molto legata alla vita quotidiana e quindi è una manifestazione continua di memoria della stessa comunità, di memoria, di forza e di resistenza. Altra categoria poi sono quelli dei parodisti cioè che fanno parodia delle espressioni artistiche più comuni del carnevale, molto molto legata ovviamente alla colonizzazione. E anche qui c'è la possibilità di inserire elementi drammatici secondo le regole. Ah, perché tutto il carnevale, ovviamente questo concorso, ha delle regole ben precise. Ci sono poi gli umoristi. Ecco, tutte queste scene poi sono tutte musicate, cantate, i costumi sono assolutamente meravigliosi, come vedremo. Quindi, insomma, tutto molto, molto interessante, molto, molto bello. E per ultimo, ma non per ultimo perché voglio parlarne per ultimo, ma perché è veramente la murga Uruguay è un altro genere di murga. Io ho avuto il piacere di vedere questo spettacolo. Questo incontro internazionale, l'ottavo incontro internazionale di murghe a Buenos Aires, molte di queste murghe riprendono appunto la tipica murga uruguaia. È un genere musicale molto, molto popolare e rappresentativo dell'Uruguay, e appunto si sta spostando perché abbiamo visto appunto le murghe. Riprendere molto, no? Lo stile, ecco, uruguaio, sia quelle di Buenos Aires che abbiamo visto nell'incontro, sia diciamo dell'Argentina, insomma, perché non erano soltanto gruppi di Buenos Aires, sia quello il gruppo, per esempio, di Sole Donne che arrivava invece dal Cile. È un gruppo corale polifonico, e ha un coro e un direttore, una direttora, una persona comunque che dirige. E la base ritmica è quella di un trio di percussioni, per cui c'è blombo, scusate, bombo, platillo e redoblante. E questi sono alle spalle del gruppo corale e si caratterizza per criticare l'attualità politica e sociale attraverso appunto umorismo, ironia e satira. Questo era evidentissimo nei gruppi che abbiamo visto appunto il mese scorso a questo incontro internazionale. Parlavano di dissidenza, parlavano di genere, parlavano di violenza. Parlavano di transfemminismo, parlavano della situazione politica con Milei, insomma, erano assolutamente, assolutamente con contenuti assolutamente molto, molto radicali, molto, molto interessanti. È stato bellissimo partecipare a questi incontri. Sostanzialmente sono originalissimi, tra l'altro, questi gruppi nei loro costumi, hanno dei trucchi nel viso meravigliosi, e la presentazione scenica è assolutamente, assolutamente incredibile. Anche ho notato assolutamente questa assenza, questo non binarismo, diciamo, nei costumi. Sono spesso costumi che potrebbero rifarsi, diciamo, allo stereotipo, ma non sono veramente meravigliosi. Comunque sono gonne coloratissime, eccetera, e non esiste questa divisione binaria della modalità di presentazione. E sostanzialmente rimanda alla poesia popolare, quindi ai racconti per strada, alla possibilità appunto di rifarsi rispetto al potere costituito. Una delle figure che si distacca maggiormente per quanto riguarda appunto il disegno dei vestiti delle murghe e dei trucchi del viso, vere e proprie opere d'arte, che peraltro continuano nel tempo, e Rosario Vignoli, che tra l'altro ha la mia età, nasce a Montevideo nel 1956, e ha cominciato da piccolissima a lavorare come truccatrice, e poi è entrata appunto a lavorare nel Carnevale nel 1983, per poi dedicarsi interamente ai vestiti delle murghe, ai vestiti, scusate, uso delle, ai trucchi, ai costumi, insomma, a questa presentazione scenografica delle Murghe, che ripeto è veramente molto molto colorata, come potrete vedere dalle foto. C'è una parte appunto del Museo del Carnevale dedicata ai costumi che lei ha disegnato, e potete vederle nelle foto all'interno del podcast. Una cosa interessante è che si potrebbe pensare appunto che tutto questo ha dietro dei finanziamenti enormi. Racconta appunto Rosario che un anno la murga con cui lavorava, che è la Contrafarsa, non aveva i costumi per poter partecipare al carnevale. Il tempo era assolutamente contro, remava contro, perché si avvicinavano i giorni della presentazione. In quell'anno Rosario aveva deciso di non disegnare i costumi e di viversi il carnevale in modo diverso, ma appunto il richiamo disperato della murga le ha fatto trovare una soluzione, che è stata quella di riprendere quelli che erano stati i costumi dell'anno precedente, disfarli completamente e farne una sorta di con forme assolutamente molto strane e molto particolari, bagnare tutti questi vestiti in colori molto molto forti, in colori da parete sostanzialmente, vernici, pitture da pareti, e poi vestirli, e l'effetto è stato veramente sconvolgente. Uno di questi costumi è quello rosa fucsia, che potete vedere in una delle foto. Bene, anche questo podcast è finito. Niente, vi auguro buona giornata, buonanotte, buonasera, a seconda del momento della giornata in cui vi troviate, e grazie ancora per l'ascolto. Un abbraccio.